Quel singolo può fare molto.
Aiutateci a salvare un monumento, dateci un voto.
Per mantenere una cultura, una storia italiana.
I comportamenti virtuosi generano nuovi comportamenti virtuosi.
Non serve una distruzione per far cadere un edificio, quanto piuttosto il dimenticarsene.
Hanno fatto di tutto per riuscire a mantenere questo luogo del cuore.
E coinvolsi gli studenti, la gente comune.
Queste vittorie del FAI ci hanno fatto sentire comunità, fare qualcosa per un monumento molto, molto amato.
E buonasera a tutti, buonasera Valeria.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera da Radio Incredibile e buonasera poi anche da Fai Giovani, nella persona di Ilario Di Luca, inseriamo subito, Fai Giovani di San Benedetto del Tronto.
Buonasera a tutti, ben ritrovati.
Ciao.
Bene,
Mario.
Siamo al quarto appuntamento, quindi è passato quasi un mese, no anzi è passato un mese da quando abbiamo iniziato questa avventura. E, abbiamo parlato un po' del FAI. Di cosa fa il Fondo Ambiente Italiano e dei luoghi del cuore, e poi Ilario ce ne parlerà in maniera un po' più approfondita, anche in collaborazione con un'altra ragazza che abbiamo conosciuto nella prima puntata, che oggi ritornerà. E poi abbiamo visto i due luoghi più votati di San Benedetto del Tronto, la Torre sul Porto della Sentina, a confine con l'Abruzzo, appunto, e Villa Cervoni Rambelli qui diciamo al centro abitato di San Benedetto del Tronto, un parco bellissimo che deve tornare a splendere come la Torre sul Porto della Sentina. Quindi abbiamo sempre detto di votare, possiamo votare, come votare ce lo dice Ilario.
Beh, innanzitutto vorrei ringraziare per la quarta volta questa disponibilità che Radio Incredibile ci dà. È passato un mese, quasi è volato, una settimana dietro l'altra, dove si sono susseguiti dei temi interessantissimi. La prima puntata è stata quella di introduzione, dove abbiamo spiegato un po' quello che è il FAI, come si muove sul territorio, e abbiamo descritto i luoghi del cuore. Come recitava il piccolo video di introduzione, ognuno di noi è legato a dei luoghi unici e vorrebbe in qualche modo tutelarli per sempre. Il FAI fa questo, però per farlo ha bisogno del contributo di ciascuno di noi. È apparsa per qualche secondo la parola comunità, le parole gente comune, cultura e storia. Tutto questo deve essere tirato fuori, portato in campo. Ognuno di noi può fare tanto. Con la campagna dei luoghi del cuore basta un voto che si può fare nel sito del FAI. Si può votare al massimo un bene una volta sola, ma si possono votare più beni. Speriamo che tutti riescano a votare tutti i beni presenti, perché è davvero importante per tutto il territorio nazionale.
Grazie Ilario, sicuramente questa cosa la ripeteremo anche durante la puntata, perché magari non è chiarissimo a tutti oppure non ci hanno ascoltato tutti fin dalla prima puntata. Quindi se sei d'accordo presenteremo adesso la delegazione di Teramo, visto che siamo in una terra di confine tra l'altro noi, quindi i nostri cugini teramani che sono qui rappresentati da... Presentaceli tu Ilario.
Vale. Valeria del gruppo FAI Giovani.
Buonasera a tutti, bentrovati.
Ciao Valeria, bentornata.
E Valentina Musi.
Ciao. Buonasera.
Buonasera Valentina.
Buonasera Valentina.
Bene. Io vorrei ringraziare innanzitutto questa... questo gruppo, insomma, che si sta in qualche modo creando. Abbiamo detto, il FAI è fatto anche di gente comune, di comunità. In qualche modo questa ne è la testimonianza. Vogliamo far passare il messaggio che non ci sono vincoli, non ci sono limiti, lo abbiamo ripetuto tantissime volte in questo mese, non è una competizione questa dei Loghi del Cuore, ma bisogna collaborare, quindi ringrazio davvero la partecipazione di Valentina e Valeria in questa serata.
Grazie a voi per averci coinvolto. Bene, diamo la parola a Valeria allora, che ci presenta che cosa sono i luoghi del cuore e che cosa sono per il FAI i luoghi del cuore, ok? E magari introduci quello che è il luogo del cuore di Teramo. Poi ce ne parlerà più nel dettaglio Valentina.
Sì, il 6 maggio... ha avuto inizio la campagna, il censimento dei luoghi del cuore, dove la parola comune è davvero coralità, è davvero condivisione, e appunto c'è la possibilità di votare tutti i luoghi presenti sulla piattaforma del FAI, e questo è importante, questo già un messaggio che fa parte di tutta la popolazione italiana. Infatti nel video di presentazione tutte le persone che sono intervenute ci hanno tenuto a dire come non dovesse essere dimenticato un luogo, perché molto spesso c'è questo rischio. È anche il nostro bene di Teramo, l'Istituto Resta Campagna. Più nello specifico, nella sezione MyFi si introduce la propria mail, si crea una password, poi verrà inviata alla mail o un messaggio di attiva che arriva, si può appunto tranquillamente votare. Ecco, la nostra azione ha risvegliato gli animi a terra, come è stato il caso dell'assessore all'ambiente, Aldo Di Bonaventura, che si sta attivando in prima persona per la manutenzione dell'Istituto Regina Margherita, proponendolo all'ASP, che è l'azienda pubblica dei servizi. Questa breve introduzione serve poi per capire che cos'è dal punto di vista storico e salutare.
Benissimo, lasciamo la parola a Valentina, magari Valeria controlla anche se hai un posto dove ti prende meglio il cellulare, così ti sentiamo meglio. Abbiamo capito tutto quello che ci hai detto, sei stata chiarissima, soltanto qualche piccola interruzione. Lasciamo la parola allora a Valentina, che quindi ci parlerà nel dettaglio dell'Istituto Regina Margherita, che so che è... perché è un luogo del cuore? Perché avete scelto questo istituto?
Sì, dunque, innanzitutto volevo dire che il FAI nazionale a cadenza biennale propone questo censimento, quindi questa raccolta di voti chiamata Luoghi del Cuore, che è già una classifica a sé stante. Quest'anno c'è stata una cosa in più, appunto in occasione di questa emergenza del coronavirus, uno tra i principali sponsor del FAI nazionale, la Banca Intesa San Paolo, ha lanciato un'altra proposta di affiancare ai luoghi del cuore tradizionali un'altra classifica parallela, assolutamente parallela, dedicata però ai luoghi della salute. Luoghi della salute inteso anche come assistenza e cura della persona. Ed è qui che noi abbiamo voluto candidare appunto questo luogo teramano, che parteciperà parallelamente all'alta classifica tradizionale. Questo luogo, l'Istituto Regina Margherita, è un luogo purtroppo oggi abbandonato, praticamente però è un sito che non nasce come istituto, ma ha un'origine completamente diversa, come spesso succede in questi casi. È un edificio antichissimo che risale alla fine del 400 e nasce come convento, quindi come convento con annessa chiesa. Il convento inizialmente è benedettino, poi gesuita, infine cappuccino, cosa che è rimasta fino ad oggi, tant'è che la chiesa è attualmente chiamata Chiesa dei Cappuccini. Che cosa è accaduto? Che questo convento poi, in seguito alla soppressione degli ordini monastici dopo l'Unità d'Italia, quindi nel 1863-65, è stato appunto soppresso come tanti altri conventi in Italia, e quindi l'immobile è stato ceduto al comune di Teramo con la precisa indicazione di essere adibito a usi di pubblica utilità. Quindi che cosa è avvenuto? Poi nel 1979, quindi è passata una decina d'anni, il comune di Teramo ha deciso di trasferire in questo grande complesso l'orfanotrofio femminile cittadino, che era già esistente, che si chiamava Orfanotrofio San Carlo. Quindi è qui, insomma, che si colloca il legame, perché nasce come orfanotrofio, e quindi appunto il legame è quello della cura della persona e assistenza alla persona. Che cosa c'è da dire? Perché il trasferimento? Perché pare che questo istituto San Carlo, pare che l'edificio fosse diventato troppo piccolo, quindi fosse diventato insufficiente per ospitare tutte queste ragazze e bambine orfane, che all'epoca, insomma, era un problema assai sentito, e quindi si decise di trasferirlo in questo ex convento, appunto innanzitutto perché è più spazioso, quindi un edificio molto più servibile, molto più spazioso, ma poi in molte fonti ritorna spesso questo concetto, questa cosa scritta, della presenza del giardino, quindi che il classico giardino del convento dove gli orti coltivavano, facevano le loro coltivazioni, è citato nelle fonti proprio come un grandissimo valore aggiunto, appunto perché la presenza di questo giardino avrebbe garantito alle ragazze un'aria più salubre, quindi il fatto di poter uscire, giocare all'aperto, vivere all'aria aperta era considerata una cosa all'epoca molto positiva, un grande valore aggiunto per questo orfanotrofio. Quindi la scelta dell'edificio fu grazie soprattutto a questo giardino, che permetteva questi spazi aperti e anche permetteva un'illuminazione diversa, perché comunque l'edificio prendeva, le stanze prendevano la luce da un po' da tutte e due le parti. E quindi in seguito al trasferimento l'istituto gli fu cambiata denominazione, quindi da Istituto San Carlo lo si nominò Istituto Regina Margherita in onore della Regina Margherita di Savoia, quindi il nome si colloca in questo frangente. Questo orfanotrofio vede un lunghissimo periodo di crescita e di sviluppo grazie a una gestione da parte delle suore della Congregazione della Carità, quindi la gestione era religiosa, e negli anni 20 del Novecento viene istituita addirittura una scuola materna e poi successivamente una scuola elementare, che erano aperte anche a bambine e ragazze esterne, quindi per la prima volta questo orfanotrofio si apre un pochino alla città e accoglie anche ragazze provenienti da famiglie tradizionali, ecco. Gli anni di maggiore prosperità per l'orfanotrofio sono quelli a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, perché poi già negli anni 60 comincia un pochino il declino fino ad arrivare agli anni 70 per ragioni puramente economiche, manco a dirlo, e addirittura a un certo punto, appunto per far fronte a queste carenze economiche, si decide di farlo diventare anche un pensionato per studentesse universitarie, quindi per cercare di fare un po' cassa. Nonostante questi tentativi non ci si riesce, e alla fine nel 1972, proprio c'è il tracollo, viene chiusa la scuola elementare fino al 1985, che viene chiuso proprio anche l'orfanotrofio, un po' a mio avviso, immagino, perché nel 1985, grazie al cielo, il problema degli orfani era abbastanza, insomma, risolto, sì, quindi diciamo non c'era più nemmeno questa esigenza di creare strutture di questo tipo. Nel frattempo era stato anche cambiato il nome, quindi non si chiamava più Orfanotrofio Regina Margherita, ma Istituto, appunto per cercare di togliere un pochino questa nomenclatura dell'orfanotrofio, anche se poi di fatto restava sempre un orfanotrofio, però essendosi aperti un po' alla cittadinanza tolsero anche questa nomenclatura. E la scuola materna, quindi, che comportava degli sforzi economici meno onerosi, continuò ad esserci, è stata gestita dalle suore fino al 1990, dopodiché c'è stato un breve periodo di gestione di tipo laico fino al 2005, dopodiché si è passati piano piano, è andata a scemare anche la scuola materna e si è passati al doposcuola fino ad una chiusura completa, quindi definitiva, e oggi è assolutamente abbandonato sia il giardino che tutto proprio il complesso. La chiesa invece è tuttora funzionante, ma quella insomma è un'altra cosa. E una cosa che ci tenevo a dire, a sottolineare, che da quando abbiamo iniziato a pubblicizzare questo istituto, insomma questa scelta su Facebook, c'è stata un'esplosione di affetto da parte dei cittadini teramani che non ci aspettavamo, perché noi, ripeto, abbiamo scelto questo luogo per un preciso indirizzamento, e invece c'è stata proprio una grande manifestazione di affetto e di calore da parte dei cittadini, perché abbiamo praticamente ribeccato tutte quelle persone che vi hanno trascorso l'asilo, gli anni dell'asilo, gli anni della scuola materna, gli anni della scuola elementare e quindi tutti gli anni dell'infanzia, ed è stata una cosa bellissima perché proprio emerge l'emblema, il concetto del luogo del cuore, che non necessariamente deve essere un luogo di prestigio. Questo è un edificio che, nonostante non è un edificio architettonicamente importante o di particolare pregio storico-artistico, insomma non è il Duomo di Firenze per capirci, non contiene, non custodisce delle opere d'arte di particolare valore, però è comunque appunto un luogo del cuore, un luogo e un sito che ci siamo resi conto ha smosso le coscienze, l'emotività della gente. È proprio un luogo che appartiene alla gente, appartiene al cuore delle persone, perché ci hanno trascorso gli anni dell'infanzia, e i ricordi dell'infanzia sono sempre quei ricordi che, anche se sono un po' brutti a volte, però ci prendono sempre il cuore. E quindi siamo stati letteralmente sommersi da questi commenti dei cittadini che ricordavano le suore, il nome della suora, Suor Cristina, non mi ricordo tutti i nomi delle suore, chi diceva ho passato dei ricordi degli anni bellissimi, il giardino, molti ricordi legati a questo giardino, poi immaginate i ricordi di infanzia, molto sempre tutto ingigantito, e ci sono state anche delle persone che si sono ritrovate, quindi attraverso i commenti c'è stato qualcuno che ha detto ah, ma anche tu eri lì, in che anni, allora dobbiamo rivederci, quindi c'è stata proprio questa esplosione che ci ha fatto capire proprio l'importanza.
Hai trovato il luogo giusto.
Sì, esatto, veramente un luogo che sta nel cuore dei cittadini. Anche le condivisioni sono state veramente tante, perché c'è proprio tanta partecipazione. Quindi noi abbiamo avuto un'idea, vogliamo un po' sfruttare questa scia, vogliamo un po' cavalcare l'onda. Ci è venuta l'idea di lanciare un contest, una sorta di concorso letterario, dove invitiamo i cittadini a inviarci dei loro testi, brevi naturalmente, testi dei loro ricordi, i loro ricordi di quegli anni. Poi verranno selezionati i più belli, verranno premiati, appunto per dare spazio, per dare voce a tutti questi ricordi che, per quanto un commentino di Facebook possa essere microscopico, però veramente ci hanno inondato di tutta questa emozione infantile, e vogliamo dar voce a tutta questa cosa.
Certo, perché allora io devo premettere, Valentina, scusami, ti chiedo di abbassare un pochino il volume delle casse. Devo ammettere che per me Teramo è un luogo del cuore, perché la città dove ho trascorso i primi anni dell'università, quindi anche qui ritorna il discorso che faceva Ilario del senso di comunità in queste terre di confine, no? Per cui immagino questo posto come veramente un posto dove i teramani hanno trascorso degli anni così importanti, che ovviamente hanno piacere che sia un luogo che ancora sia vivo. Quindi sì. Il FAI cosa potrebbe fare per l'Istituto Regina Margherita, oltre al fatto che state ponendo l'attenzione sul luogo che è stato abbandonato e che non è possibile usufruirne nemmeno il giardino, mi dicevi?
Sì, beh, innanzitutto siamo impegnati in questa raccolta di voti. Se i voti arriveranno ad un determinato numero, si potrà avere anche una raccolta fondi per iniziare almeno dei lavori. Ora, per noi sarebbe già sufficiente sollevare un po' il polverone, quindi far capire, far prendere di nuovo coscienza ai cittadini dell'importanza di questo edificio e far capire anche alle amministrazioni che occorre far qualcosa. Se riusciamo anche a reperire dei fondi, vorremmo iniziare a mettere mano. Ovviamente il FAI da solo non ce la può fare per riqualificare un edificio così vasto, però già se riuscissimo a riqualificare il giardino, ad esempio, può essere aperto per degli eventi sia comunali ma anche degli eventi del FAI, insomma. Cioè, il giardino poi si trova proprio al centro di Teramo, per cui è un qualcosa di sfruttabile, insomma, di utilizzabile in maniera molto, molto semplice.
Bene, benissimo, grazie dell'introduzione. Sergio, lascio a te la parola.
Sì, io oggi pomeriggio, diciamo, mi sono informato un po' sul bene in questione e cercando sono usciti fuori diversi video, alcuni di 6, altri di 8 anni fa, in cui già il bene era stato oggetto di una valutazione da parte del comune, se non sbaglio, o della regione, se non conosco l'amministrazione, in cui c'era già un piano, penso, per il suo recupero. Il fatto che poi in un'ala, quella la più nuova, erano già presenti degli asili sì. Nido. E poi ho visto un bellissimo video di 6 anni fa in cui c'era stato un percorso di piantumazione di piante di sia diciamo piante di decorazione che piante invece dell'agricoltura, quindi insalate, pomodori, eccetera, come se fosse un laboratorio per sia materne che elementari. In cui si diceva, appunto, si insegnava ai bambini che insalata, pomodori e vari ortaggi non nascevano nei banchi del supermercato, ma nascevano dalla terra. E questo è stato un bellissimo laboratorio. Non so se diciamo, puoi parlare in tal senso, per se sai qualcosa, Valentina, di questo di laboratorio che è stato fatto in passato.
No, tanto più approfonditamente no, però penso sia una cosa molto, molto utile, perché oggi purtroppo i bambini stanno perdendo molto il rapporto con l'aria aperta, con la terra, col fatto della tecnologia, veramente, ma anche con gli animali, oltre al fatto delle piante. Ci sono bambini oggi, ora noi in Abruzzo siamo fortunati che comunque un po' la ruralità la viviamo. Abbiamo ancora magari i nonni in campagna, però penso a un bambino di Roma, un bambino di una grande città, di Milano, spesso veramente non hanno mai visto una gallina, una pecora, per cui un laboratorio di questo tipo è utile per conoscere, ma anche dal punto di vista, a mio avviso, dell'alimentazione, quindi per far capire ai bambini che bisogna anche mangiare le verdure, che di solito sono sempre un po' schizzinosi con frutta e verdura, no? Quindi magari farglieli vedere, nascere, crescere dal seme, dalla foglia, dal frutto, magari si appassionano un po' di più e si riesce anche a spiegargli più facilmente l'importanza sia di conoscere certe cose, ma anche proprio di alimentarsi in questo modo, quindi un maggiore contatto con la natura a 360 gradi.
Geograficamente l'istituto dove si trova a Teramo? Adesso sì. Lo andrò a cercare su Google Map, nel frattempo se tu me lo spieghi così.
Sì, poi lo si trova vedere. Proprio al centro di Teramo.
Quindi sarebbe un polmone verde, proprio come lo è per
Samenezzo. Esatto, sì, si trova al centro di Teramo, lungo una tra le strade principali, e dietro anche una piazza con un grande parcheggio, per cui anche in caso di eventi c'è anche questo parcheggio comodissimo, ci sono molti alberi, c'è questa chiesa anche molto, molto carina, spesso ci vengono fatti molti matrimoni perché ha tutta una scalinata con degli alberi, quindi molto, molto coreografica anche la chiesa. Insomma, è un bel.
Chiesa, come si chiama?
È Chiesa dei Cappuccini.
Chiesa dei Cappuccini.
Okay. Quella è rimasta, insomma, la nomenclatura, la denominazione dei Cappuccini è rimasta.
E la piazza. Vedo la rotatoria gigante.
È vicino alla rotatoria gigante, sì. È proprio okay. Vicinissimo all'uscita della superstrada, per cui anche chi viene da fuori esce e veramente in 2 minuti arriva. Quindi è un posto veramente comodo,
strategico.
Sì.
La cosa che mi è piaciuta di più è l'aspetto che dicevi del luogo del cuore che emoziona, che emoziona i teramani, no? Perché
non ce l'aspettavamo. Secondo me
non ve l'aspettavate, da quello che mi raccontate voi come fai, quindi sia il fai Ascoli, fai Giovani, fai di Teramo, è proprio questo il senso del luogo del cuore, quindi mi piace molto questo che mi hai raccontato, che avete beccato proprio un qualcosa a cui i teramani sono affezionati, quindi sicuramente...
Sì. Anche perché per gli edifici importanti, tra virgolette, i blasonati, è anche più semplice trovare fondi, trovare certo. accoglimento. Per questi un po' più di nicchia bisogna impegnarsi di più. Io personalmente non ci sono mai entrata, quindi a me non suscita, devo dire la verità, non suscita tanto, no? Perché non l'ho vissuto. Però attraverso queste persone ho capito veramente che c'è tutta, soprattutto tutta una fascia d'età di quelle persone che ci sono andate a scuola, noi magari più giovani non abbiamo avuto l'occasione, e c'è tutta una fetta di teramani che veramente ci ha trascorso 3, 4, alcuni anche 8, 10 anni.
Sì.
Quindi è una cosa bella.
Ilario, ci hai sempre parlato molto bene di come si sta muovendo l'Abruzzo in questo senso. E, siccome io sono una grande estimatrice dei modelli, quindi di condividere ciò che funziona, ti volevo chiedere proprio questo. Mi hai sempre parlato bene di loro, no? Come sistema. Cosa ci vuoi raccontare stasera? Cosa che funziona lì?
Sì, questo è verissimo, ma il fatto che stanno lavorando bene traspare anche dall'entusiasmo di Valentina. È una cosa interessantissima questa, cioè le persone quando sanno che in questo caso c'è una fondazione che vuole difendere, tutelare un bene, escono allo scoperto, portano fuori tutti i ricordi, tutte le passioni legate a quel bene. Questo atteggiamento è molto interessante, andrebbe in qualche modo anche studiato, capire quelli che sono i processi, perché le persone non si avvicinano prima, non si espongono prima. Per fortuna c'è il FAI, che dà questa possibilità e lo dà grazie all'aiuto dei giovani, delle delegazioni su tutto il territorio. Ho detto sempre sì che l'Abruzzo si sta muovendo benissimo, perché riescono a coordinarsi in maniera eccezionale, riescono a muoversi, a fare gruppo. Noi, lo abbiamo detto nelle prime puntate, di San Benito siamo un gruppo giovani, siamo stati voluti dalla delegazione di San Benedetto, stiamo cercando di instaurarci, di creare il network, oggi questa parola è usatissima e amata. Lo stiamo facendo andando oltre regione e ammirando un po' questa coordinazione. L'Abruzzo sta portando avanti anche il bene che è l'eremo di Sant'Onofrio al Morrone, per diciamo in qualche modo come movimento, correggimi se sbaglio, Valentina, regionale. Poi c'è la possibilità su ogni provincia, su ciascun territorio, di portare avanti quella che è la il bene più vicino, in questo caso quello descritto anche da Valentina. E secondo me è un modo di agire molto, molto intelligente, dovremmo farne tesoro un po' tutti, non solo noi delle Marche, insomma. Anzi, mi piacerebbe in un futuro allargare l'invito ad altri gruppi, magari Umbria, Lazio, ne siamo davvero tanti, nel FAI ce ne siamo reso conto nell'ultimo convegno nazionale a Parma, non si trovano più spazi per accoglierci tutti.
Una bellissima cosa questa.
Sì, questa è un'idea che ci fu proposta in realtà nella scorsa edizione dal presidente regionale. Invece di disperdere i voti, essendo comunque una regione piccola, insomma, essendoci anche tante delegazioni rispetto alle province, perché le delegazioni abruzzesi sono più delle quattro province, invece di disperdere i voti, e quindi magari non saremmo riusciti a competere con regioni o città più importanti, lui ci propose di votare un sito soltanto per tutta la regione. Votammo il Trabocco del Turchino, che si trova nella zona costiera in provincia di Chieti. E quindi portammo avanti tutti quanti in regione questo quest'unico luogo, che praticamente poi alla fine arrivò anche in una bella graduatoria, diciamo. Quest'anno, questa volta, ci è stato permesso, ci è stata sempre proposta questa cosa di portare avanti un luogo regionale univoco per tutti, però ci è stata data anche la possibilità di personalizzare un pochino le nostre province, appunto perché si possono votare due luoghi diversi, quindi ogni provincia porta avanti il luogo del cuore regionale e poi si è personalizzato il suo luogo nella sua provincia. Quindi abbiamo scelto questa opzione per questa volta.
Che poi riflettevo sul fatto che ricordare un luogo, farlo conoscere, di per sé dargli vita, no? Perché ci sono persone che magari non conoscono molti posti, molte chiese, molti edifici sul cui il FAI pone attenzione. Quindi già questa divulgazione, un creare una memoria, è un dare vita di nuovo a un edificio, e questa è una cosa bellissima già di per sé, oltre il fatto della ristrutturazione o del vincere. Sì,
noi facciamo questo, purtroppo non abbiamo a disposizione così tanti fondi per poter fare cose di questo, cose così grandi, però già soltanto che se ne parli e che si faccia capire alle amministrazioni, alle istituzioni o anche agli stessi cittadini, certo, quel luogo esiste ed è abbandonato, ah caspita, è il luogo dove ho fatto l'asilo, ora si è già creato un comitato di persone, no, non un comitato FAI, un comitato di cittadini semplici, chiamiamoli così, che si sono adoperati per questo luogo e che ci sosterranno, ci aiuteranno nella raccolta dei voti.
Io sarei curiosa, scusami Sergio, il microfono silenziato.
Sì, ho visto dopo. No, volevo giusto sottolineare, appunto, come diceva nel video iniziale, un luogo per affinché venga perso, non occorre che cada giù, certo, per via naturale o artificiale, ma piuttosto che uno se ne dimentichi. Quella è la prima forma di perdere una struttura, così come una persona, no? Non essere al centro dei pensieri di qualcuno.
Come sei romantico questa sera, Sergio.
Grazie, sta di cuori.
A proposito di cuoricini, hai qualche immagine da condividerci che hai trovato dell'istituto? Sarei curiosa di rivedere la mia bella Teramo per foto adesso.
Allora, guarda, io vi condivido il mio schermo e vado sul logo del cuore, come ho fatto con gli altri, così vediamo come ci si arriva.
Ok.
Allora, condividiamo con questa macchina infernale, questa cosa qui. Allora, ci siamo? Vi vedete il mio? Sì. Perfetto. Quindi basta andare su luoghidelcuore.it, il sito, e verrete automaticamente indirizzati alla pagina del fondo ambiente.it. Cercare quindi a questo punto nella casella centrale, se sapete il nome del luogo meglio, altrimenti si cerca il comune, quindi in questo caso Teramo, diamo un invio, cercato Teramo, lui cercherà tutti i luoghi legati a Teramo, nella prima posizione ovviamente ce ne sono altri legati alla provincia di Teramo, in questo caso l'edificio civile istituto Regina Margherita, in questo caso è il primo, si entra dentro, aspettiamo un attimo, caricamento della pagina, eccolo qui, e abbiamo una descrizione, abbiamo la localizzazione sulla mappa, diversi materiali a seconda poi per fare pubblicità su Facebook, su Instagram eccetera, e sotto c'è la gallery, non è una gallery molto, diciamo, sviluppata, però ci sono alcune immagini con la neve, non difficile da trovare essendo Teramo una località interna rispetto alla costa. Abbiamo le immagini di quando era appunto diciamo l'istituto delle suore per i bambini, e poi foto attuali della condizione di abbandono dell'istituto, e ancora una foto in bianco e nero, ok? Altre foto, quindi un assembramento, oddio mio, un assembramento. Ok, e per votare, per votare è semplice, vota con un clic, come ci diceva prima Valentina. A questo punto puoi o fare accesso direttamente con Facebook, e qui la cosa è molto immediata, oppure ti registri, o ti loghi come ho fatto io, mi sono creato già l'account, oppure ti registri e servirà soltanto un'email, ti registri con qualsiasi portale web, quindi inserisci un'email e ti verrà creata una password. Probabilmente dovrai confermare, se non ricordo, che l'ho fatto tanto tempo fa, confermare probabilmente l'email, quindi entrare nella tua casella di posta, e alla fine il tuo voto va.
Bene, grazie Sergio.
Hai imparato tutto alla perfezione.
Hai visto? Alla quarta puntata.
Comunque vorrei anche porre l'attenzione su quello che diceva Valentina in merito alle attività che poi propongono all'interno di questo luogo. Cioè è interessante far capire che c'è un'apertura, c'è una, nonostante magari tanti vincoli legati alle autorizzazioni, ai permessi e quant'altro, però in qualche modo si riesce a far rivivere questo luogo e far in qualche modo riavvicinare le persone, diciamo, quelli che erano gli spazi vissuti magari fino a qualche anno fa.
Sì.
Io volevo sottolineare un'altra cosa, che forse abbiamo già detto all'inizio, ma che mi fa piacere ribadire, anche perché c'è anche Valentina questa sera, che è delegata alla cultura del FAI Giovani, giusto, di Teramo?
No, okay. Delegata alla cultura della delegazione.
Della delegazione,
il
ok.
Il gruppo Giovani è un sottogruppo della delegazione, in realtà.
Benissimo, grazie per aver sottolineato questa cosa e averla chiarita. Io volevo proprio porre l'attenzione sul FAI Giovani, l'importanza di quello che state facendo voi, no? Di condividere l'attività del FAI verso i più giovani. Perché sì. Il FAI magari è visto come una passione a cui sono affezionate le persone di una certa età. In realtà la cultura, tutto ciò che ha a che fare con l'ambiente, con l'arte e tutto ciò di cui si occupa il FAI, è un bene da preservare già dalla più giovane età. E mi raccontavi, Valentina, prima che effettivamente voi per i giovani fate delle attività anche diverse rispetto al FAI tradizionale, quindi che utilizzate anche mezzi di comunicazione attuali, quindi entrando in contatto anche con l'università. Raccontaci un po' questo aspetto qui, che mi sembra molto interessante.
Sì, noi già con il mandato dei 3 anni del capodelegazione uscente Giovanna Marinelli abbiamo impostato moltissimo la nostra attività verso i giovani, verso la sensibilizzazione dei giovani, perché purtroppo il problema oggi, per varie motivazioni che non approfondiamo in questa sede, è veramente difficile avvicinare i giovani della fascia di età tra i 18 e i 30 anni, veramente molto molto difficile. Quelli che un pochino si avvicinano sono coloro che magari fanno studi attinenti, quindi studiano storia dell'arte, oppure hanno una sensibilità particolare per ragioni, diciamo, loro personali. Quindi già con Giovanna Marinelli abbiamo cercato da subito un legame, un contatto con l'università attraverso anche dei convegni, delle attività, degli approfondimenti e dei seminari per sensibilizzare i giovani. Abbiamo cercato anche con le scuole di fare qualcosa, e poi terminato il mandato di Giovanna Marinelli è subentrato appunto Pietro Costantini, l'attuale capodelegazione, che anche lui giovane, insomma, non più giovane nel senso FAI, perché per FAI il giovane va dai 18 ai 35 anni, quindi io e anche Pietro siamo già troppo vecchi per il FAI, quindi siamo giovani uscenti, ex del gruppo giovani, ma ormai siamo delegati perché siamo troppo vecchi, però lui comunque...
Abbiamo trovato una soluzione agli over 35, che però... sono ancora giovani, ecco,
esatto,
si diventano delegati,
sì.
Bene.
Però, ecco, appunto Pietro infatti era, fino all'anno scorso, era il capogruppo giovani, adesso anche lui è arrivato al giro di boa, per cui non è più giovane, è stato nominato capodelegazione, però un capodelegazione giovane, quindi si sta cercando di abbassare sempre di più la fascia d'età per cercare di avvicinare il pubblico giovanile, e l'abbiamo fatto appunto sia con il legame con l'università, ma anche con delle attività un po' più giovanili, quindi anche attività magari pomeridiane, delle passeggiate naturalistiche, dei trekking che ecco, interessano un po' la fascia d'età sui 30-40 anni, oppure delle cacce al tesoro, per esempio, destinate proprio, indirizzate proprio ai più giovani. Quindi cerchiamo di fare delle attività varie, come variegate, quindi dai viaggi alle passeggiate, attività un po' più ludiche, ecco, tipo la caccia al tesoro, o attività dedicate proprio all'università, o attività invece un po' più scientifiche, quindi convegni più scientifici o viaggi o qualcosa per persone di un'età un po' più avanzata. Però ecco, il legame con i giovani ci interessa molto, ma è veramente molto difficile. Ci stiamo provando e abbiamo costituito questo nuovo gruppo giovani che appunto è portato avanti da Valeria. E, insomma, speriamo di farlo durare il più possibile e ce la mettiamo tutta.
Ma credo che siete nella strada giusta, e tra l'altro a Teramo avete mille risorse anche da questo punto di vista. Io ricordo un'interamnia con esperienze da tutto il mondo che coinvolgeva tutto il centro della città, delle cose che insomma è stata un'esperienza molto bella, soprattutto per i giovani. Quindi Valeria, visto che sei tornata tra noi, ti ripassiamo la parola se vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, scusate dell'interruzione, ma a volte qui capita, purtroppo. Allora, sono molto contenta della collaborazione con noi di San Benedetto, perché poi davvero con il FAI si scoprono territori, anche di noi, che non avevo idea che ci fossero. Ecco, come la Santina, che è davvero un luogo di biodiversità caratteristico per l'avifauna e che comprende le basse Marche, Abruzzo, e davvero è una ricchezza da portare in auge con la torre. E quindi di questo sono molto contenta. Ho coinvolto anche i ragazzi del mio gruppo, adesso stiamo agendo soprattutto con i social, ma la costanza paga, perché vediamo che diverse persone ci rispondono, dicono che ci sarà al prossimo evento, ai prossimi eventi organizzeremo dal vivo, e quindi questo è molto buono. Poi, perché no, appena le condizioni lo consentiranno, sarà l'ideale organizzare delle passeggiate, ecco, appunto, come diceva Valentina, delle escursioni, anche collaborando con i gruppi, con il gruppo delle. E non so se è stato detto, ma noi abbiamo cercato di ampliare il discorso del luogo del cuore anche a livello regionale. Quindi ogni delegazione porta avanti un proprio bene. E quindi cavalcando proprio l'onda che più sono possibili da valutare, da dare e quindi perché non farlo? Ecco.
Grazie Valeria.
A voi.
Okay, io vorrei passare un attimo un commento. Cioè Claudio ci chiede come si fa ad aprire una delegazione in un piccolo comune. Non perché Teramo sia un piccolo comune, forse lui si intende in un comune ancora più piccolo, se è possibile. Quali sono le modalità di apertura di una delegazione?
Beh, allora, se il suo comune, cioè se nel suo comune non c'è già una delegazione che si occupi della provincia, ora io non so il nostro ascoltatore da dove ci ci scrive. Se non, se non c'è già una delegazione costituita, può comunque contattare il regionale, la presidenza regionale della sua regione, e quindi chiedere informazioni in merito. Se invece, perché c'è anche questa cosa, che ad esempio se c'è la delegazione di Teramo, quindi del capoluogo di provincia, diciamo così, è possibile fare dei gruppi. I gruppi FAI sono praticamente appunto un sottogruppo della delegazione che ha un minimo di autonomia, ma che comunque dipende sempre dalla delegazione. Quindi non ho capito bene la domanda, se lui vuole proprio costituire una delegazione è sufficiente che si rivolga alla presidenza regionale della sua regione e si costituisce la delegazione. Se invece lui vuole fare un qualcosa a parte, perché ad esempio si può fare, è possibile fare i gruppi, deve fare riferimento alla delegazione della provincia. Poi al di là di questo è possibile fare anche altre delegazioni, per esempio noi in Abruzzo abbiamo non solo la delegazione di Chieti, ma c'è anche la delegazione di Lanciano, che comunque è in provincia di Chieti, ma è una delegazione a sé stante. Quindi il consiglio che do è comunque contattare la presidenza regionale della sua regione.
Ok, grazie. E poi c'è un altro commento di Eva, che però va bene, questo, la risposta è facilissima. Fino a quando sarà possibile proporre e votare il proprio logo del cuore? In realtà proporre penso che sia chiuso. Poi
sì, no, proporre lo proponiamo noi delegazioni, quindi è andata.
È andata. E invece la votazione è fino a...
Ah, è studiato, certo, sì.
Io ricordo sì,
che io ho studiato.
Vai, dillo tu.
Io da sito c'è scritto 15 dicembre, esatto. 2020.
Sì, c'è
alcuni,
tempo.
Alcuni hanno detto 8 sì. dicembre, ma io mi faccio riferimento al sito.
No, c'è tempo, ma non è una scusa per rilassarsi e dire lo faccio dopo, bisogna farlo adesso.
Bravissima.
Come le pentole di Giorgio Mastrota, bisogna comprarle adesso.
Adesso bisogna condividerlo e chiamare più amici possibile per diffondere il verbo poi.
Sì.
Ilario.
Il microfono chiuso, vai. Vedi, lui stava facendo la condivisione a manetta tra i social, Instagram, Facebook.
No, infatti, grazie per avermelo ricordato. Seguiteci nei social. Abbiamo tutti i canali da Instagram e Facebook. Aggiorniamo spesso con tutte le attività che i gruppi fanno nel territorio, quelle che si proporranno Covid permettendo, però il FAI sta organizzando una serie di attività e insomma in qualche modo anche a tutela di chi volesse continuare insomma a vivere tutti i luoghi FAI e non solo. I social sono importantissimi in questo periodo, mille piattaforme dove incontrarci, facciamo webinar spessissimo per fare anche formazioni in qualche modo, perché tutto quello che c'è dietro è un mondo molto complesso, che poi si traduce in quella che è una pagina densa di informazioni, quella del fondoambiente.it. E, davvero, io sono contentissimo di questa serata perché penso che la collaborazione sia un po' il frutto di questa attività. E, vorrei magari chiedere ufficialmente a Radio Incredibile se possiamo allargare in qualche modo l'invito a altre delegazioni, altri gruppi giovani. Noi, come ho detto prima, ci stiamo in qualche modo creando il nostro network, come hanno fatto le delegazioni prima di noi, e stiamo contattando anche diverse associazioni nel territorio. L'ultima, i ragazzi di Acqua da Potest, che stanno lavorando ormai da anni per rivalutare quelli che sono i percorsi anche ciclabili, anche percorsi di trekking in sostanza per quanto riguarda gli anelli della Sibilla. Sono attività molto importanti e poi spesso cosa avviene? Quello che dicevamo prima, cioè le persone magari non non sanno che c'è questa possibilità di candidare anche questi premi. Quindi cerchiamo di metterci tutti in contatto. Fai da una grande possibilità.
Bene, grazie, bene. Grazie del vostro impegno, perché senza le persone poi le buone intenzioni da sole non vanno avanti. E a proposito di buone intenzioni, ho letto e visto sempre tramite social che il 27 e 28 giugno che cosa succede? Chi risponde?
Io vado in vacanza?
No, possiamo rispondere soltanto a metà, nel senso che il FAI nazionale ha deciso di lanciare queste giornate FAI all'aperto, che sono un'edizione speciale che va un po' a sopperire la mancanza delle giornate FAI di primavera, che dovevano svolgersi nel primo weekend di marzo e che poi appunto per causa Covid sono saltate. Inizialmente erano state rimandate a maggio, ma poi la situazione era ancora bloccata, quindi in attesa delle giornate d'autunno a metà ottobre hanno lanciato questa edizione speciale, giornate FAI all'aperto, che appunto sono un'edizione un po' più estiva e, come dice il termine stesso, sono all'aperto, per cui questo è il primo requisito: si starà assolutamente all'aperto per ragioni di sicurezza, ci saranno tutti i dispositivi di sicurezza del caso, sarà necessaria la prenotazione obbligatoria, quindi ci saranno dei gruppi limitati di persone che verranno appunto gestiti in sicurezza, verrà misurata la temperatura e ogni delegazione che ha deciso di aderire, perché non tutte hanno deciso di aderire, hanno scelto un luogo appunto all'aperto dove svolgere questo evento, che si svolgerà 27 e 28, quindi sabato e domenica, nel nostro caso soltanto domenica 28, poi non so, ogni delegazione si è organizzata autonomamente, e le prenotazioni partiranno dal 23 giugno sul sito del FAI, per cui la prenotazione non avverrà tramite la delegazione, ma avverrà direttamente tramite il FAI. Poi daremo indicazioni sui social, al momento più di questo non possiamo dire, non possiamo dirvi di più, possiamo dirvi solo il comune. Nel caso della delegazione di Teramo, si svolgerà nel comune di Roseto degli Abruzzi, quindi in zona marittima, appunto essendo estate abbiamo scelto la zona marittima, e prima del 23 daremo ulteriori informazioni per la prenotazione e poi dal 23 potremo svelare i dettagli dell'evento e sarà possibile partire con le prenotazioni.
Perfetto. Questo è quello che possiamo dire. Sono tante informazioni comunque, quindi basta soltanto seguirvi sui social e chi è interessato avrà le sue risposte.
Sì, sarà tutto un po' più canalizzato, con prenotazione, con contributo minimo, come sempre accade col FAI, un po' più scomodo forse, perché ci sarà la misurazione della temperatura, si cercherà di evitare comunque le code in virtù appunto della prenotazione, quindi si cercherà di gestire i vari blocchi, i vari nuclei di persone. Però almeno si comincerà a ripartire anche con il FAI.
E nel frattempo Ilario sta cercando Ascoli dove ha organizzato queste giornate 24 e 25. Ti vedo che stai facendo una ricerca, Ilario.
No, io no.
Allora, svelaci dove ha organizzato queste due giornate la delegazione di Ascoli.
Vi invito, non posso dire nulla, vi invito a seguirci nei social.
Ancora non l'avete deciso, quindi.
No, è un lavoro complesso, perché alla fine ci sono molte cose da coordinare, c'è davvero tanto da fare.
Valeria, ti sto smarcando, attenta, eh.
Dici Valeria io o Valeria fai?
Valeria io.
Perché?
Ti ha smarcato. Nel senso che non lo sa, quindi ha inventato. In tempi di maturità è stato un bellissimo.
Sì, è veramente abile, abilissimo. Ilario ci piace per questo e lo invitiamo a tutte le puntate per questo, perché smarca tutte le mie provocazioni. Abbiamo altre domande?
Io vorrei aggiungere.
Vai Valeria.
Sì, una cosa che con tornate all'aperto, sì, l'occasione non possiamo svelare il luogo, però. Invece che rivolgerci alle ville, alle collezioni private, a delle esposizioni di opere d'arte, sicuramente avremo un occhio più ampio sull'ambiente e sulla natura intesa in senso ampio. Ecco.
Bene.
Grazie Valeria. Ci si avvicina verso l'ora della trasmissione, non sembra, come al solito il tempo vola e passa in velocità. E inserirei l'ultimo commento, così diamo la palla a Ilario, che mi sembra però più preparato per rispondere a questa domanda.
Certo, preparatissimi. Allora, noi abbiamo fatto quello che è una rapida carrellata di interventi. Il primo, dove abbiamo spiegato quello che è il FAI, come si muove su scala nazionale. Poi siamo scesi, siamo passati al primo intervento collaborando anche con le associazioni presenti in Sentina. Siamo passati per Villa Rambelli. Questa sera ci troviamo con i ragazzi di Teramo e sarebbe anche giusto chiudere magari questo piccolo primo ciclo di appuntamenti con il bene di Ascoli, la chiesa di Sant'Angelo Magno. Un bene che è stato candidato diverse volte nel Bene del Cuore, è un edificio molto importante di epoca barocca che deve essere in qualche modo tutelato e riscoperto per il bene non solo degli ascolani, ma di tutta la provincia e non solo.
Mi sembra un'ottima chiusura. Che dici, Sergio?
Sì, diciamo che ecco, sarà l'ultima puntata per questo per questo percorso iniziale pre-estate. Sperando che poi il turismo torni dalle nostre parti, perché abbiamo tantissimi luoghi del cuore anche non censiti dal FAI che devono essere scoperti. Uno per esempio l'ho visto ieri, hai più sconosciuto, un monastero a Valle d'Acqua bellissimo, in cui faremo più in là un concerto di musica antica, quindi seguiteci sui nostri social. Anche lì faremo una diretta Facebook oltre che il concerto in presenza e poi magari chissà settembre-ottobre quando ricominciano le scuole, Valeria, ricominciano altre attività
io ci sono
ricominceremo anche noi magari con altri luoghi del cuore.
Assolutamente sì, aspettiamo Ilario con le sue proposte, visto che vuole ampliare la condivisione con il Centro Italia, Umbria, Lazio, prima ha citato varie delegazioni del FAI, molto volentieri, io sono a disposizione.
Benissimo.
E siamo pronti a fare questo.
Bene, bene. Valeria Fai, Giovani Teramo e Valentina Muzzi, se volete salutare con un vostro ultimo messaggio per l'Istituto Regina Margherita.
Sì, invitiamo tutti a votare, quindi il nostro luogo del cuore. Ringraziamo voi di Radio Incredibile per averci ospitato, Ilario e tutto il gruppo Fai Giovani per averci coinvolto in questa serata. Anche noi crediamo tanto nelle collaborazioni, quindi grazie davvero.
Grazie a voi.
Sì, mi unisco ai ringraziamenti di Valentina, grazie a voi incredibile Ilario e a tutto il gruppo Delegazione San Benedetto. E votate l'Istituto Regina Margherita, votate tutti i beni, i luoghi del cuore d'Italia. Grazie.
Ben detto, grazie Valeria.
Ok. Allora, ci vediamo settimana prossima, stesso posto, stessa ora, con la chiusura del FAI, a questo punto penso anche del FAI Ascoli, e con la Presidente regionale, Alessandra Stipa, immagino.
Ce l'auguriamo.
Ce l'auguriamo.
Ha ricevuto l'invito in diretta, diciamo. Adesso
Alessandra,
da te.
Non puoi tirarti indietro.
Alla okay, prossima grazie puntata, a tutti. Allora.
E buona visione ancora.
Ciao a tutti.
Grazie a tutti.
Ciao.
Ciao, grazie.